cioè, una cosa buona e una negativa, diciamo, per il mio intervento. La cosa negativa è che sono l'ultimo, quindi ho il dovere di essere breve, anche che siamo a ridosso dell'ora di pranzo. La cosa positiva è che tutti voi, chi più chi meno, mi avete dato una serie di assist su, cioè anche abbastanza mente, comunque. Il senso è, avete sintetizzato una serie di esigenze che sono un fatto. Ora il web 2.0 è una serie di applicazioni, questo diciamo per me ad un livello più basso, come fornitore di tecnologia e anche di applicazioni, noi abbiamo il dovere, io poi mi occupo di marketing, di intercettare quelle che sono le esigenze dei clienti, non soltanto nell'accezione più ampia possibile, quindi per me il cliente è un cittadino, è un media che sia, è una multinazionale, è un fornitore di servizi di telecomunicazioni. La nostra idea, diciamo, di comunità digitale, che oggi deve appunto fronteggiare una serie di sfide che vanno dall'urbanizzazione alla comunicazione nel senso più ampio del termine, all'erogazione di servizi, al miglioramento della qualità della vita, è il concetto di smart community. Nulla di nuovo, ma è un'esintesi tecnologica di tutte le cose che voi avete detto e che in qualche modo si traducono in infrastruttura, in apparati di telecomunicazioni in servizi. Questo modello a strati, qual è il concetto di smart community? Suddividibile, diciamo, in due paradigmi di riferimento. Il primo, necessità di infrastrutture. Serve banda. Una volta mi ricordo quando io avevo cominciato a studiare, sono relativamente giovane, mi ricordo le slide di Decina, che era un guru della comunicazione, il quale ha cominciato negli anni 90, io mi sono laureato all'università nel 90, del confronto tra traffico dati e traffico voce, quando la banda sarebbe diventata una commodity disponibile a tutti. Ecco, ogni anno vedevo queste slide, ogni anno rispostava la data in cui la banda sarebbe stata, ad oggi non ci siamo ancora. Quindi primo problema, c'è necessità di infrastruttura. Secondo problema, c'è necessità di trasformare questa infrastruttura, o meglio di utilizzarla nella maniera più opportuna per veicolare una serie di servizi che effettivamente siano appetibili per l'utenza finale, per la comunità, quindi cittadino o con la media impresa. Questa è la nostra schematizzazione, quindi chiaramente noi abbiamo una visione tecnocentrica, quindi per noi al centro di questo ecosistema c'è una rete di comunicazione broadband, IP-based, il più possibile aperta, che traduca nella maniera più consona, diciamo, a quelle che sono le nostre esigenze, il concetto di qualità della vita. Qua ci sono una serie di applicazioni, qua arrivo a vedere che cosa intendo io per qualità della vita. Per esempio, mettere a disposizione servizi di health. Quanti di noi sarebbero più che contenti di avere la possibilità di fare prenotazioni online di una visita medica piuttosto che ricevere i risultati di un'analisi clinica direttamente sul web, oppure cose di questo tipo? Ed è teleassistenza per anziani, banalità, oppure e-learning. Si spendono soldi per formazione, per mantenere in piedi organismi più o meno vetusti che, insomma, dire, sono né più né meno che macchine da soldi, mentre invece si potrebbe utilizzare e rendere poi un servizio anche migliore, perché spesso e volentieri, voglio dire, l'informatizzazione è anche un modo per ottenere servizi di qualità migliore. Penso alla modifica sostanziale delle infrastrutture di trasporto, al controllo intelligente, a informazioni in tempo reale sulla mobilità. Cioè, noi abbiamo chiaramente in Italia problemi di urbanizzazione. La settimana scorsa ho visto una puntata inquietante di report, visto dei numeri, io non sono coinvolto nel mercato automotive, quindi per me quelli erano dei numeri incredibili. Cioè, quando ho scoperto che per ogni italiano, sia esso bambino o anziano, c'è quasi una macchina a testa. Cioè, in Italia ci sono 0,6 veicoli per ogni persona vivente. Il Sante, paragoniamo alla disponibilità di territorio, di strade o di infrastrutture di mobilità che abbiamo oggi. Penso all'e-government, quindi alla dematerializzazione, ad alcune cose che diceva lui. Cioè, oggi è impensabile ancora far circolare tanta carta nella pubblica amministrazione. Penso all'efficientamento energetico, agli smart buildings. Ad oggi, voglio dire, non esiste un paradigma di business che non sia sostenibile. Consumiamo troppo. In tutti i sensi è necessario, voglio dire, cominciare a fare razionalizzazione dal punto di vista energetico, e infrastrutture di telecomunicazione da questo punto di vista danno un valore aggiunto spesso ignorato, voglio dire, soprattutto ignorato dalla pubblica amministrazione, la quale tra l'altro avrebbe anche tutta una serie di elementi a contorno per tenerne conto. Penso a Kyoto, penso a EU 2020, penso al piano ICOB, per esempio. Quindi il nostro concetto di base, chiaramente di parte, ma secondo me poco contestabile, è che il broadband è l'unica leva di sviluppo economico per le comunità nelle quali noi ci muoviamo. Velocemente una carrellata sui driver di mercato e sui fattori abilitanti. Di sviluppo economico e sociale abbiamo parlato, di qualità della vita anche. C'è la necessità poi di avere delle infrastrutture aperte. Bisogno di applicazioni, ok, quindi una rete sana, una rete aperta rende a tutti la possibilità di sviluppare più o meno velocemente le azioni che possono poi generare una serie di valore aggiunto per cittadini e per chi le sviluppa, ovviamente, perché poi tutto questo tema ha senso se genera business, cioè nessuno ha la pretesa, voglio dire, di essere un benefattore, però questo è anche un veicolo di crescita anche di carattere economico. Pensa all'evoluzione della pubblica amministrazione, ma questo, voglio dire, c'è evoluzione della pubblica amministrazione se non c'è connettività. Insomma, chiaramente tecnologia, penso di nuovo a comunque fare un passo avanti sulla qualità delle infrastrutture attualmente disponibili, quindi non solo banda, ma anche apparati, sistemi intelligenti che rendano il tutto più fruibile in maniera efficiente. E quali sono i fattori che influenzano negativamente o positivamente questo tipo di sviluppo? È chiaro, siamo in un periodo di crisi economica, quindi per quanto riguarda banda, l'Italia è particolarmente sofferente. Ogni giorno leggiamo dichiarazioni che spostano i tempi dell'erogazione dei finanziamenti in avanti, indietro, si dibatte. È un problema, però è anche vero che molti individuano nelle comunicazioni uno dei pochi elementi in grado di trasformare la crisi in un'opportunità. Quindi questa è una cosa su cui, come sistema paese, dovremmo interrogarci, e non poco. Ci sono dei freni dal punto di vista di carattere regolamentare, perché ancora non si è deciso qual è il ruolo dell'incumbent in un contesto di questo tipo, e quindi io, diciamo, che non sono alla finestra e nessuno ovviamente pensa di investire soldi fin quando non è engagement. Nel campo ci sono però delle chiare esigenze dal punto di vista dei cittadini, dal punto di vista delle imprese, c'è necessità di ottemperare ad alcuni requisiti dal punto di vista delle emissioni di gas nocivi, quindi, come dicevo prima, penso a Kyoto, penso al piano IGOV, necessità di incrementare i profitti. Le comunicazioni in Italia è un mercato in sofferenza. Per la prima volta negli ultimi 15 anni c'è stato un decremento del fatturato complessivo nella telefonia mobile. Questa è una cosa alla quale non siamo abituati, telefonia mobile che comunque cuba il 50% del mercato italiano in termini di fatturato. Quindi è anche un modo per far aumentare oppure far ritornare profittevoli le aziende di telecomunicazioni. Vediamo un minimo di marketing mio, ma me lo so. Perso. Ok, il nostro ruolo in un contesto di questo tipo. Beh, noi siamo fornitori di tecnologia, ma siamo fornitori di tecnologia a tutto tondo. Parlerei di apparati, parlo di servizi, parlo di opzioni, parlo di approccio consulenziale, parlo di business modeling. Proprio la pubblica amministrazione non credo, per esempio, che abbia chiaro il ruolo che un'azienda come la nostra può fare, anche come approccio consulenziale, proprio per aiutarli a sviluppare, per esempio, dei modelli di business che gli possano far risparmiare soldi, cioè capire come investire per risparmiare, che è un concetto, voglio dire, che sembra una contraddizione in termini, ma che è tutt'altro che banale. Ecco, noi siamo in grado di offrire, da questo punto di vista, una gamma di servizi a tutto tondo. E giusto due numeri invece per chiudere, per far capire che questa roba poi in realtà non è proprio campata in aria. Questi sono solo tre esempi di comunità, di municipalizzate che hanno adottato, diciamo, più o meno un modello di smart community. Si va dallo Yorkshire, e qua sono numeri grossi perché ci sono 500.000 utenti residenziali e 40.000 utenti business, connettività a banda larga per tutti fino a 50 megabit al secondo, con qualità del servizio, completamente sponsorizzata dal governo, chiaramente. Noi siamo fornitori sia di infrastruttura che di integrazione end-to-end. Oppure la regione dell'Est Bavaria in Germania, stessa cosa. E per gli spagnoli, voglio dire, che in questo momento, questo è un progetto dell'anno scorso, ma comunque sono in difficoltà economica tanto quanto noi, se non peggio, dal punto di vista delle finanze dello Stato. Però in ogni caso hanno identificato questa regione dell'Asturia, è stata anche studiata più volte in Italia, perché loro addirittura hanno deciso di realizzare un'infrastruttura completamente multimediale. Loro non solo si sono occupati di fornire connettività, ma anche servizi on top. Per esempio, a tutti i cittadini hanno fornito l'IPTV con una serie di servizi accessori già a bordo, per esempio servizi postali. Cioè, loro hanno semplicemente trasferito quello che oggi è già possibile fare sul web, in termini di servizi postali, direttamente sulla televisione di casa. Quindi da casa è possibile consultare l'equivalente del proprio conto banco posta, avere informazioni in tempo reale sulla consegna di un pacco o del genere, il tutto trasferendo semplicemente delle applicazioni che su web sono già più o meno disponibili. Quindi tecnologicamente parlando non è che stiamo stravolgendo nulla, non stiamo inventando nulla. La differenza sta nel fatto che comunque in Italia l'85% delle persone ha un televisore a casa e soltanto il 40% delle persone ha un PC. Io avessi la possibilità di ricevere su tutti gli stessi servizi che oggi ho disponibili su PC, avrei aumentato in maniera esponenziale e avrei diminuito tutta una serie di costi, presenze di personale in ufficio postale, dematerializzazione e quant'altro. Quindi questo solo per dire che dalla teoria alla pratica, insomma, il passo è abbastanza solo.
Grazie.
Prego.